ragazze e benvenuti a questa nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. L'isteria di massa è un fenomeno socio-psicologico che porta al manifestarsi degli stessi sintomi isterici in più di una persona appartenente allo stesso gruppo sociale. Per esempio, quando un gruppo di soggetti affetti dallo stesso disturbo psicosomatico finiscono per contagiarsi gli uni con gli altri, aumentando in modo esponenziale il numero di persone che ne soffrono. Ovviamente l'isteria di massa può verificarsi non solo in presenza di presunte malattie, ma anche di comportamenti o credenze di tutti i tipi. I 7 casi di isteria di massa di cui vi parlerò in questo episodio sono senza ombra di dubbio tra i più terribili e singolari che si siano verificati nella storia. Fenomeni che, sono sicuro, vi lasceranno completamente senza parole. Ecco quindi i 7 casi di isteria di massa più inspiegabili della storia. L'isteria delle suore. Il primo caso di cui voglio parlarvi è rappresentato in verità da 2 casi distinti, entrambi avvenuti all'interno di un convento. Durante il XV secolo, in un monastero della Baviera, una delle suore iniziò a mordere senza motivo le sue compagne. Quel comportamento animalesco lasciò dapprima perplessi. In seguito, prese una piega inaspettata. Tutte le suore che venivano morse, in questione di pochi giorni, finivano per assumere lo stesso comportamento nei confronti delle loro compagne. In breve, il convento sprofondò nel caos più totale. Le suore si rincorrevano l'un l'altra o fuggivano dalle altre sorelle in preda a veri e propri attacchi di panico. Ma la cosa più incredibile è che il bizzarro fenomeno superò i confini della Baviera e anche le suore di altri conventi, uno a Brandeburgo e l'altro a Roma, iniziarono a fare la stessa identica cosa. Un giorno poi, nello stesso modo in cui era iniziato, il fenomeno cessò e ritornò la calma. Il secondo dei casi di cui parlavo si verificò in Francia, più o meno nella stessa epoca. Un giorno una delle suore iniziò a miagolare come un gatto. Dapprima venne considerata pazza. Solo pochi giorni dopo, numerose altre suore dello stesso convento iniziarono a miagolare come lei. Il miagolio durò giorni e le suore, che non erano state contagiate, arrivarono addirittura a denunciare il fatto alle autorità. La soluzione al problema fu quella di ridistribuire le suore che avevano iniziato a miagolare in diversi conventi per isolarle dalle altre. La tecnica funzionò e le donne rinsavirono. A questo punto vi starete chiedendo per quale motivo si verificarono 2 casi così strampalati. Beh, sembra proprio che la ragione principale si è da ricercare nel fatto che durante il Medioevo moltissime donne venivano costrette a farsi suore dalle loro famiglie, anche in mancanza di una vera vocazione. Il sentirsi recluse contro la propria volontà all'interno di un convento rappresentava per loro un motivo di stress estremo che poteva sfociare in vere e proprie patologie, come l'isteria di massa, per l'appunto. Lo slasher di Halifax. Questo caso di isteria di massa risale al novembre del 1938, quando nella città di Halifax, in Inghilterra, un buon numero di donne iniziarono ad affermare di essere state attaccate da un misterioso individuo. La descrizione che ne davano era quella di una persona del tutto ordinaria, con fibbie sulle scarpe e una lametta in mano. Le prime a denunciarlo furono 2 ragazze di nome Mary Gladill e Gertrude Watts, seguita a soli 5 giorni di distanza da una terza testimone, Mary Sutcliffe. Al momento della segnalazione, tutte e 3 presentavano ferite in diverse parti del corpo, con caratteristiche tipiche di quelle prodotte da un'arma da taglio. La loro versione dei fatti, tra l'altro, coincideva. A detta loro, lo slasher li avrebbe sorprese in un vicolo buio della città e tentato di ucciderle con la lametta da barba. Di fronte a delle segnalazioni così convincenti, accompagnata altresì da prove fisiche, la situazione degenerò. La polizia di Halifax chiese l'intervento di Scotland Yard e la popolazione sprofondò nel panico. Furono diversi soggetti che vennero accusati ingiustamente di perpetrare quei crimini. Il problema, però, e che non gli si dava nemmeno la possibilità di difendersi o di fornire un alibi per dimostrare la propria innocenza. L'ossessione per trovare il colpevole portò moltissime persone ad essere picchiate brutalmente, senza motivo, e a soffrire in alcuni casi un vero e proprio linciaggio pubblico da parte dei concittadini. La paranoia si diffuse a tal punto che i negozi dell'intera città vennero chiusi e si formarono delle bande di strada con l'obiettivo di scovare il colpevole e portarlo di fronte alla giustizia. Il 2 dicembre, finalmente, la verità venne a galla. Non esisteva nessun slasher e le ferite delle presunte vittime, presentate come prove, si rivelarono tutte autoinflitte. Questa tattica contribuì a conferire maggiore credibilità alla loro versione dei fatti. L'isteria di massa a Halifax fu scatenata da un eccessivo allarmismo, oltre che da un falso ricordo sviluppato dalle prime presunte vittime degli attacchi. Un ricordo distorto, estraneo alla realtà, capace però di instillare il terrore in ogni membro della comunità, spingendolo a sua volta a effettuare denunce di avvistamenti mai avvenuti. Face Scratcher. Nel 2002, a Uttar Pradesh, una città al nord dell'India, alcune persone iniziarono a parlare di uno strano oggetto volante che stava terrorizzando la popolazione. Gli venne attribuito il nome di Face Scratcher perché si diceva che attaccasse dal cielo le sue vittime bruciandogli o graffiandogli la pelle del volto. Dapprima, le segnalazioni furono molto sporadiche, fino a quando non se ne contarono a centinaia, un numero impressionante di persone che chiedevano aiuto alle autorità per essere state attaccate dalla misteriosa creatura o dal misterioso oggetto. La versione che veniva riportata con maggior frequenza parlava di un essere che appariva nel cielo e senza alcun preavviso scendeva a gran velocità verso terra, in direzione della sua vittima. La cosa peggiore è che coloro che denunciavano il fatto presentavano davvero bruciature e ferite sulla pelle. Quando in seguito anche la polizia locale confermò la versione dei testimoni, l'isteria raggiunse il suo apice. Alcune persone persero addirittura la vita gettandosi dalle finestre di casa loro per sfuggire alla presunta creatura. A quel punto intervennero le autorità nazionali e dopo un'approfondita indagine portarono alla luce una realtà a dir poco scioccante. Non esisteva nessuna strana creatura che stava attaccando la popolazione a Uttar Pradesh. Quell'allarmismo ingiustificato si era creato a radice di una strana isteria di massa. Fu solo quando la verità venne portata alla luce che gran parte dei testimoni ammise che le bruciature e ferite mostrate come prova erano state autoinflitte. Ma non perché non credessero nell'esistenza della creatura, bensì per convincere le autorità a prendersi sul serio quella che consideravano una minaccia più che reale. E ci vollero mesi per convincere l'intera popolazione che il Face Scratcher non fosse mai esistito. L'epidemia di risate del Tanganyika. Il 30 gennaio del 1962, in un istituto scolastico femminile gestito da una missione umanitaria nella circoscrizione rurale di Kashasha, non lontano dal lago Victoria, tre studentesse iniziarono a comportarsi in modo anomalo. Secondo il resoconto dei medici locali, Rankin e Philip, le ragazze caddero vittime dapprima di diverse crisi di pianto, seguite poi da risate incontrollabili. Di fronte alla singolarità del caso, si decise di non isolarle dalle compagne. Si sarebbero di certo calmate e il loro stato emotivo sarebbe tornato alla normalità. Ma quello fu il primo grande errore commesso dalla direzione dell'istituto. In questione di giorni, 95 delle 159 studentesse vennero contagiate dalla stessa malattia. La situazione si fece così insostenibile che mantenere l'istituto aperto e continuare le normali attività risultò impossibile. La scuola venne chiusa e le studentesse rimandate a casa. E quello che successe in seguito lasciò tutti senza parole. Molte ragazze che frequentavano la scuola di Kashasha provenivano dallo stesso villaggio, Shamba. Una volta ritornate lì, l'isteria di massa iniziò a diffondersi rapidamente. 217 abitanti del villaggio caddero vittime della malattia, seguite poi da altre 48 ragazze che studiavano in un'altra scuola della zona, chiusa pochi giorni dopo per il timore che le restanti 120 alunne potessero essere contagiate. Nei mesi successivi, altri due istituti, questa volta maschili, subirono la stessa sorte. E incredibilmente, l'epidemia di risate approdò in altri villaggi, ubicati a più di 10 km da Shamba. In totale, Si stima che le scuole colpite siano state 14 e i contagiati più di 1000. La cosa peggiore è che la crisi di risate incontrollabili sfociò in diversi casi in manie di persecuzione, confusione mentale ed episodi di violenza, sia verbale che fisica. Quanto più passava il tempo, peggiori erano i sintomi riportati. Ci vollero 2 anni e mezzo prima che la situazione ritornasse alla normalità, facendo di questo caso uno dei più devastanti, capace di mettere in ginocchio un'intera nazione per moltissimo tempo. Di ipotesi per spiegare il fenomeno ne vennero fatte diverse, dall'esistenza di un agente patogeno capace di provocare quei sintomi a quella di una possibile intossicazione alimentare nella zona. Ma come sovente accade, in casi di questo genere, la più probabile è quella psicologica. Considerato che l'epidemia si manifestò soprattutto tra i ceti più bassi della società, è molto probabile che il tutto sia da attribuire alla tensione dovuta a un regime di vita piuttosto severo e rigoroso, vissuto da studentesse e studenti di quelle istituzioni, un po' quello che successe nel caso delle suore. Oltre a questo, si ritiene che il contesto sociopolitico di quell'area abbia condizionato profondamente lo stato psicologico della popolazione in generale. La Tanganyika è stata una colonia prima tedesca, poi britannica, sin dal 1880. Ma solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nacquero i primi movimenti indipendentisti. L'indipendenza, ottenuta nel 1961, creò stress nella popolazione locale. Una situazione che senza ombra di dubbio contribuì allo sviluppo e diffusione dell'epidemia.
Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see.
La guerra dei monti. Il 30 ottobre 1938, la CBS, una delle maggiori emittenti radiofoniche statunitensi a quei tempi, trasmise un adattamento radiofonico del romanzo di Orson Welles, La guerra dei monti. Questa trasmissione, diretta dal geniale Orson Welles, doveva diventare un'icona nella storia dei media, ma l'effetto che avrebbe avuto sull'opinione pubblica non se lo sarebbe aspettato nessuno. L'adattamento di Welles era così realistico e coinvolgente che molti ascoltatori, entrati in contatto con la trasmissione già in corso, credettero erroneamente che si trattasse di un resoconto autentico di un'invasione marziana. Man mano che la narrazione si sviluppava, l'atmosfera di panico cresceva. Le linee telefoniche delle stazioni di polizia furono invase da chiamate di persone in preda al terrore, mentre molti cittadini, convinti che la terra fosse sotto attacco, cercavano disperatamente rifugio o fuggivano dalle proprie abitazioni. Alcuni, terrorizzati dal presunto suono delle navi aliene, tentarono persino di organizzare una difesa armata. L'isteria si diffuse rapidamente, alimentata dalla mancanza di chiarezza durante la trasmissione sul fatto che si trattasse di una drammatizzazione. C'è da dire che l'adattamento radiofonico della Guerra dei Mondi ebbe inizio come parte del programma Mercury Theatre on the Air, un'antologia di spettacoli drammatici prodotti e interpretati dal Mercury Theatre di Orson Welles. Questo programma, sebbene già godesse di una certa popolarità, attirava solitamente un pubblico più ristretto rispetto ad altre trasmissioni radiofoniche popolari dell'epoca. E questa è la ragione per cui la gente arrivò tardi ad ascoltarla.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California.
La scelta di adattare la Guerra dei Mondi si rivelò un'idea innovativa, ma estremamente pericolosa. Welles e il suo team modificarono la storia per renderla più contemporanea, ambientandola negli Stati Uniti e trasformando gli invasori alieni in creature marziane. La narrazione fu presentata come una serie di aggiornamenti di notizie intercalati da segnali di interruzioni. E l'effetto fu stupefacente. In seguito all'isteria suscitata dalla trasmissione, la CBS affrontò critiche e pressioni da parte dell'opinione pubblica. Tuttavia, Orson Welles e la CBS riuscirono a gestire abilmente la controversia, difendendo la trasmissione come un esperimento artistico e dimostrando che molte delle storie di panico erano state esagerate dai media. Nonostante il breve periodo di tensione e confusione, la Guerra dei Mondi ebbe un impatto duraturo sulla cultura popolare e sui media. L'episodio rimane un esempio emblematico di isteria di massa, dei più incredibili, oserei dire. La piaga del ballo del 1518. E per finire questa carrellata dei peggiori casi di isteria di massa di sempre, non poteva mancare uno dei più bizzarri e allo stesso tempo spaventosi che si siano verificati nella storia dell'umanità. La piaga del ballo. Nel luglio del 1518, a Strasburgo, una donna di nome Trofea iniziò a danzare forsennatamente per le strade della città. La gente rimase stupefatta, anche perché non esistevano ragioni plausibili che potessero giustificare quel bizzarro comportamento. Invece di considerarlo un fatto preoccupante, le autorità finirono per ritenere il fenomeno divertente, così spassoso, che installarono un palco di legno in una delle piazze principali della città, dove la gente poteva unirsi al ballo della donna. Vennero chiamati ballerini, musicisti, e le strade di Strasburgo assunsero un clima del tutto festivo. Gradualmente, molte altre persone si misero a ballare a fianco di Trofea. Prima 10, poi 100, fino a raggiungere la straordinaria cifra di 400 individui. Ma dopo qualche giorno di ballo incessante, le risate e il buon umore giunsero al termine. Le persone più deboli, apparentemente incapaci di porre fine alla danza, iniziarono ad essere preda di malori. Per quanto fossero consce che continuare a ballare avrebbe potuto compromettere seriamente il loro stato di salute, sembravano incapaci di fermarsi. Alcune di loro si fratturarono le caviglie, caddero al suolo in preda a crampi insopportabili e finirono addirittura vittime di infarto. Dopo aver rilevato la totale degenerazione della situazione, le autorità portarono i contagiati in ospedale e la folla venne dispersa. Ma ci volle un mese intero prima che la piaga del ballo terminasse del tutto. D'ipotesi per spiegare questa incredibile epidemia ne sono state fatte moltissime. Si ipotizzò addirittura che i ballerini potessero aver ingerito delle muffe che avrebbero provocato in loro spasmi incontrollabili confusi con i movimenti di una danza. Tuttavia questa tesi sembra poco probabile, visto che la sostanza avrebbe cessato di fare effetto in meno tempo rispetto alla trentina di giorni che si dice sia durato il fenomeno. I documenti dell'epoca vennero raccolte anche le testimonianze dei sopravvissuti alla piaga, che ricordano di aver provato più volte a smettere di ballare, ma inutilmente. Da quanto riportato, le loro gambe sembravano aver preso vita propria. Oggi sappiamo con tutta probabilità che la piaga del ballo fu un caso estremo di isteria di massa, uno dei più strani, non solo di quell'epoca, ma di tutta la storia dell'umanità. C'è da dire però che nel 1518 i poveri di Strasburgo erano afflitti dalla fame e che questa situazione, unita allo stress di una vita vissuta al limite, possa essere stata la responsabile principale di questo inspiegabile stato di trance. E questi, ragazzi, sono 7 terribili casi di isteria di massa che gettarono un'ombra oscura sulla storia dell'umanità, oltre a dimostrarci l'estrema fragilità della nostra mente. A questo punto non mi rimane altro da fare che chiedervi la vostra opinione. Quale tra questi casi vi ha colpito di più e perché? Conoscete qualche altro caso simile a questi? Raccontatemelo in un commento. L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.